voglia comunque di ottenere il risultato, come abbiamo visto contro il Torino con la vittoria al 94esimo. Per cui insomma è una squadra che nel DNA ha queste capacità fortissime, queste capacità che al di là dell'antipatia che può suscitare, insomma deve essere rispettata, e questo qui tutti lo sanno, anche chi parla male della Juve. Per cui penso che Allegri sia riuscito a stemperare un po' quella tensione che la Juve con Conte riusciva a trasformare in energia positiva, che però insomma era evidente per come l'allenatore stesso si esprimeva. Mi sembra che Allegri sia riuscito a avere gli stessi risultati abbassando un pochino i toni, e poi insomma fuori l'asse che fanno la differenza mi sembra che siano sempre più o meno gli stessi, no? Quindi si parla di Tevez, si parla di Pirlo, quindi anche all'interno di un meccanismo che era abbastanza rodato, che è stato modificato, insomma i campioni poi sono quelli che fanno la differenza.
Saluto anche Sandro Rialti in diretta con noi, ciao Sandro.
Ciao a tutti.
Ciao Alessandro.
Stavamo anticipando un po' la Juve che vedremo domani. Sandro, chiedevo anche a Angelo se ha visto, se percepisce delle differenze sostanziali tra la Juve di oggi e quella di Antonio Conte, che sarà stata anche una schiacciasassi, ma insomma l'anno scorso a Firenze ne è uscita con le ossa rotte.
Io mi auguro che l'anno scorso è stata una tip, non è stata nemmeno una partita. È stata la clip del piacere sensuale totale di Firenze, insomma, non doveva immaginarsi un orgasmo calcistico. Questa è stata costruita con grande la linea di Scott, perfetta. E noi ci accontentiamo anche di meno domani, ci accontentiamo di una partita anche meno drammatica, meno ricca di pathos, ci accontentiamo di una buona Fiorentina, di una Fiorentina che sappia fare il risultato sfruttando le qualità che piano piano stanno venendo fuori. Sarà una partita difficilissima, sono tutte difficili le partite contro la Juve, ovviamente. Certo che noi ci aspettiamo però una prestazione da squadra, questo sì, questa è la cosa più importante. Nelle ultime due partite in trasferta la Fiorentina ha giocato comunque da squadra, e credo che sarà importante che succeda anche domani. Certo, io mi aspetto tantissimo, certo la Juve non si aspetta Tevez, si aspetta Pogba, si aspetta Pirlo, però io mi aspetto anche tanto Gomez, mi aspetto tanto Pizarro, mi aspetto tanto Borja Valero, mi aspetto tantissimo Cuadrado. Cioè sul piano anche degli uomini la Fiorentina ha delle qualità tecniche che possono permetterle di giocare a un match alla pari, anche perché poi la Fiorentina avrà sicuramente il dodicesimo uomo e sarà il punto di differenza.
Sì, è prevista anche la consueta coreografia.
Guarda, io però le coreografie ne ho fatto un controcorrente.
Sì.
La coreografia porta una sfiga pazzesca, e tutti questi guardare bene, poi a volte si è vinto la coreografia. Allora, si vince col tifo. Col tifo si vince, quando il Franchi tifa sul serio, no canticchia, quando il Franchi si sente, la gente si sente, ma si sente incombre sul campo, quello conta più che la coreografia. Poi sono belle le coreografie, si riguardano, si fa l'album delle coreografie, ma più di tutti conta il tifo, perché questo conta.
Un po' lo intuivamo anche da quello che diceva Sandro, torno da Angelo, la sensazione che possa essere una Fiorentina molto molto simile a quella di Cagliari, se non del tutto identica, con Cuadrado appunto insieme a Gomez, Joaquin a destra e più Pizarro di Aquilani là in mezzo. Angelo, saresti, come dire, fiducioso su un 11 di questo tipo?
Guarda, io non penso che Montella cambi vestito dopo queste tre vittorie, anche se abbiamo visto che in Francia ha cambiato 10 interpreti su 11. Cui, insomma, e poi insomma dobbiamo, diciamo che non penso che lo cambi, anche se dobbiamo tenere presente che Montella, pur di mandare fuori strada i giornalisti, manda fuori strada anche i giocatori, no? Perché diciamo nasconde anche a loro le idee che ha, come quella che abbiamo visto a Verona con Joaquin a destra e con Cuadrado centrale. Devo dire che oggi la risposta su Joaquin è stata sincera, è stata, insomma, diciamo, ha tolto qualche dubbio, perché lo stesso Montella qualche tempo fa aveva detto che Joaquin non era adatto al 3-5-2, poi ci siamo trovati come diciamo grande protagonista, perché è stato uno dei migliori secondo me nella partita che ha giocato, e ha detto che insomma in pratica lui si allenava male prima, no? Sembra facendo un po', rendendo
uno
un
più
po',
uno
un po' più,
sì.
sì, ecco. Poi dopo dice lui che ha fatto cambiare idea perché si è allenato meglio. Diciamo che Montella quest'anno ha avuto qualche difficoltà nel gestire una rosa molto lunga, troppo lunga, e qualche giocatore forse si è un po' demotivato, no? Ha pensato di non avere spazio, e però insomma uno poi ci mette buona volontà e dimostra di potersi guadagnare il posto, magari come team riesce a trovarselo anche in un metodo, in un modulo che non è proprio adatto a lui.
Sandro, ti aspetti la squadra di Cagliari domani?
Sì, aspetto, quindi l'ultima condizione non sarà quella, ma
anche perché poi tanto domattina Vincenzo controlla e quindi
almeno una ce la fa sbagliare. È portato a mettere una squadra diversa, perché così ci rimette quella di Cagliari. Ma credo di sì, perché poi ci sono due dubbi. Che sono tutti nostri, però per il momento mi sembra di capire, piuttosto che suoi. Uno in dubbio riguarda Aquilani, Aquilani e Mati Fernandez, è un dubbio che è determinato da tante cose, perché con Aquilani c'è un contenzioso per quanto riguarda l'eventuale nuovo conto molto, molto disponibile, fa sempre quello che dice che deve fare, lo fa sempre, porta su avanti la squadra. Io mi aspetto però che insomma, questo dubbio credo possa averlo anche Montella, insomma, perché Aquilani è comunque un grande giocatore, e l'altro dubbio che rimane sempre riguarda per me Alonso, e quindi il dubbio potrebbe essere quello di
Alonso Vargas,
magari, però ripeto, specialmente se ci fai il 3-5-2, insomma, perché è chiaro che Vargas non ha chance se deve giocare nella difesa a 4 al posto di Alonso, però se deve giocare quinto o centrocampo può avere una chance, però sono solo ragionamenti nostri, si deve capire anche a me che si sta andando verso la conferma della squadra in queste due ultime due trasferte di campionato, ha fatto molto bene.
E fra l'altro, Angelo, mi pare di capire che attualmente il ruolo più congeniale per Cuadrado sia diventato la seconda punta. Abbiamo passato mesi e mesi a dire che era un esterno, che poteva fare addirittura il terzino nelle grandi squadre, e ora lo riscopriamo seconda punta.
Sì, riparto un po' da quello che diceva Sandro prima per quanto riguarda gli esterni, però penso che l'assenza comunque di Steiner, no, che è diciamo, squalificato, possa in qualche modo in difficoltà la Juve, che abbiamo visto forse farà giocare Padoin e anche Asamoah, ma anche insomma diciamo sugli esterni la Juve potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto all'anno scorso. Poi per quanto riguarda Cuadrado insomma dai, diciamo un po' sempre le stesse cose di lui, cioè che è in grado di fare quello che vuole quando sta bene, e ora mi sembra che abbia recuperato quella capacità di fare la differenza che in certe fasi gli è mancata, perlomeno all'inizio quando si sentiva troppe pressioni, forse voleva dimostrare troppe cose tutte insieme, ora invece gli stanno crescendo in questo nuovo ruolo che poi lui interpreta in modo un po' particolare, perché non è un vero e proprio centrale, lui molto spesso delle varianti, no? Delle varianti anche sull'esterno, fa un po' quello che vuole, quando ci sono gli spazi lui diciamo cerca di riempirli, sia che siano centrali oppure esterni. Certo, ora è molto più centrale e spesso come se dovete passare avanti e accanto a velocità che non riesce neanche a intercettare. Questo per dire che magari Gomez potrebbe rendere ancora meglio, secondo me, se avesse un compagno che gli fornisse delle palle un po' più giocabili magari in area, però questo assetto per ora sta funzionando, e soprattutto vedo che Gomez ha recuperato alcuni movimenti che prima non gli appartenevano, erano insomma ci sei addirittura un po' goffo anche nei controlli di palla, quindi anche con questo gol che ha segnato la speranza è che anche se Cuadrado non è proprio il partner per lui ideale, possa confermare insomma che sta tornando un giocatore capace di fare la differenza.
Chiudo sulla difesa, Sandro. Basanta ha superato nelle gerarchie Tomovic e Maika?
Pare di sì, no, queste ultime partite è stato in questo modo. Anche se Tomovic, ricordiamocelo sempre, è un giocatore che è nel cuore di Montella, perché io credo che Tomovic forse abbia qualche chance in più, qualora mai Valentina decidesse di giocare a 4. Ma se giocherà a 3 credo che Basanta resterà favorito, ecco, che il posto di Belanda possa essere confermato.
Angelo, che dici? È un giocatore in crescita comunque Basanta, dopo almeno un settembre, ottobre in cui ci domandavamo dove fosse.
Sì, infatti poi ecco, ci domandavamo come mai restasse, scusa, ricordi, no? Tommaso anche nella partita contro il Napoli, quando come centro-sinistra nella difesa 3 messo appunto Tomovic, che fu spostato dalla fascia destra
a sinistra.
Sì, insomma, tra l'altro da lì arrivò il gol, no, del Napoli, per cui insomma ci domandavamo dove fosse Badante. Comunque è un vicecampione del mondo con l'Argentina, anche se non ha giocato tantissimo, però ha sempre questo titolo. A me francamente non ha fatto dire impressione, anzi insomma, si vede uno che ha esperienza, si vede che sa quello che fa anche in una difesa in cui deve comprensibilmente acquisire familiarità con i meccanismi, con Gonzalo, con Savic. Mi vengono in mente alcune situazioni un po' di sofferenza, soprattutto con Ibardo, però insomma si tratta di un giocatore talmente veloce che quando parte da lontano sarebbe in difficoltà anche Vierco, penso, nei suoi tempi migliori, per cui a me insomma è piaciuto, mi sembra un giocatore affidato, certamente la Juve domani avrà dei grandissimi campioni che anche nello stretto sono capaci di fare la differenza con gli scatti che sono intercettabili con molta difficoltà, per cui ecco, ci vorrà veramente molta, molta concentrazione, molta unità di gruppo, ecco, e spero che la Fiorentina un po' di questa unità, anzi molta, l'abbia riconquistata dopo alcuni periodi in cui, ecco, francamente un po' di fragilità in campo secondo me dipendeva anche dal fatto che lo spogliatoio insomma non era proprio così non dico solidale, però così unito come l'anno scorso, forse anche per il problema di questi rinnovi di contratto che insomma sono stati un po' laceranti, no? Per cui ecco, speriamo che la Fiorentina da questo punto di vista abbia recuperato veramente questa unità di intenti, mi sembra che le ultime partite lo stiano confermando.
Nel salutarvi mi dite il vostro Fiorentina-Juve, se ce n'è uno che è lì nella memoria e che vi portate dentro.
Io anticipo una cosa, devo dire, per me il Quadrado resta sempre un formidabile all'esterno destro, o può giocare lì, può giocare a terzino, può giocare in porta, può,
sì, anch'io la vedo come te.
Ogni cosa. Però per me resta un grandissimo, straordinario esterno destro. Ma quella partita dell'anno scorso è di capito, io no, non ho fatto tanto, perché io ovviamente sono di più 50 anni e vado a vedere dopo la Fiorentina, o che la vivo, comunque la vivo sempre, la soffro, più che altro la soffro, quindi in Juventus è stata da sempre la mia partita. Però quella dell'anno scorso. E dico solo che a un certo punto al terzo gol mi sono trovato a baciarmi uno Stuart, francamente è successo una volta sola e vi assicuro non succederà mai più.
Grazie Sandro.
Ciao a tutti.
Ciao. Angelo,
immagina che ha tolto un po' di poesia quel 4-2, ma insomma,
no, io poi sai, forte, lo sì. Capisco però, perché io sono rimesso l'hard disk di un portatile, sì, sul 3-2 di Joaquin, quindi ognuno
molto
ha
professionale,
sì, anche molto strette le postazioni, sì, in tribuna stampa, a parte questo. Angelo, il tuo Fiorentina Juve,
insomma, devo dire che quello dell'anno scorso è davvero stato esaltante, ma anche come partita, al di là della che uno possa avere per una squadra di calcio, nel nostro caso insomma seguiamo la Fiorentina, quindi insomma siamo portati ad avere un po' di partecipazione, no, anche per questa squadra, per cui io poi lì mi sono distratto, ho visto Giovanni Sardelli, ma anche diciamo sul 4-2 non so, ci ho dovuto un po' ricollocare tutto.
C'hai la vista buona, ero in Australia.
ma ti ho visto anche da lì, perché ci avevo capito. Per cui allora da lì insomma, no, a parte le battute, insomma, diciamo che L'anno scorso è stata una partita, credo, ripetibile, non so spiegare uno svolgimento così pazzesco, non lo sapevo neanche immaginare, poi dopo è successo davvero, per cui credo che difficilmente la partita uscirà dalla memoria di tutti noi e potrà anche essere rimpiazzata da un altro svolgimento da film come quello che abbiamo visto l'anno scorso, per cui anch'io voto per il 4-2 dell'anno scorso.
Angelo, grazie.
Pareggio in casa, se non mi sbaglio, 0-0 con la Juventus, con quella traversa
gran
di
partita Jovetic, della Fiorentina.
Davvero, con quella traversa di Jovetic nel primo anno di Montella. L'anno scorso sappiamo tutti come è andata a finire, vediamo un po' domani sera. Però sicuramente i tifosi della Fiorentina hanno già iniziato a viverla questa partita in qualche modo con 24 ore d'anticipo, anche qualcosa di più, perché alle 16 sono arrivati i primi sostenitori nonostante la pioggia, questo lo dobbiamo dire, quindi per questo motivo un doppio applauso per tutti i tifosi che sono arrivati oggi in zona Campo di Marte per sostenere la squadra. Dicevo, dalle 16, poi alle 16.30 si sono spostati direttamente qua sul piazzale Maratona, tra l'altro in questo momento sta terminando la rifinitura, quindi poi andiamo a parlare anche del campo, e verso le 17.10 i giocatori in blocco, un blocco unico, sono passati proprio dal piazzale di Maratona per raggiungere lo stadio Artemio Franchi, dove si è svolta la rifinitura. L'accoglienza ovviamente, Tommaso, è stata quella da stadio, e quindi con cori, fumogeni, addirittura tre o quattro fumogeni viola che praticamente hanno fatto da scorta ai giocatori della Fiorentina, con la richiesta sempre la stessa in coro veramente da parte dei tifosi ai giocatori: mi raccomando, questa è importante, questa a questa ci teniamo particolarmente. E i giocatori che annuivano, come per dire sì, lo sappiamo, ci teniamo anche noi, e vediamo quello che succederà poi domani sera. C'era anche Andrea Della Valle che in macchina ha attraversato appunto.
Ah, ecco, quindi cori, sostegno, incitamento anche per ADV.
Sì, sì, anche per ADV, che ha visto tutto l'allenamento di rifinitura, cori anche per Vincenzo Montella, questi ultimi due in macchina, ma non per la pioggia, perché questo dobbiamo specificarlo. I giocatori passano sempre a piedi, dirigenti e allenatore sempre in macchina, ma questa è la loro scelta, quindi non per la condizione meteorologica, anzi insomma per quella che magari è anche un po' di scaramanzia. Tra l'altro Andrea Della Valle proprio in questo momento sta raggiungendo nuovamente il centro sportivo, a piedi invece, e qui l'applauso bisogna farlo, Edoardo Masiai e Daniele Pradè, che proprio in questo momento seguono a piedi la macchina presidenziale, raggiungono il centro sportivo, ci salutano ovviamente.
Ecco, allora,
anche loro per
guarda,
la
gli puoi dire che due minuti fa un certo Claudio Marchisio ha twittato: tra qualche minuto si parte per Firenze, pronti per la trasfetta puntolini. Che vuol dire puntolini?
Vediamo domani sera come
l'altro pare
pronti per la trasferta puntolini. Non gioco, secondo me,
sì, perché
mi pare
la vedo dalla panchina.
Centrocampista obiettivamente fantastico, insomma lo sappiamo, il centrocampo della Juve è il reparto forse migliore, però da Torino sostengono che possa giocare Pereira con Pirlo, sì, e Pogba e Vidal a supporto delle punte.
Tra l'altro, allora, io ricordo anche, l'abbiamo seguita due anni fa, ma anche l'anno scorso un po' quella che era stata quella giornata juventina, appunto, o meglio, la giornata fiorentina della Juventus, sì, prima della partita, proprio perché si giocava in serata e dovrebbe essere confermato lo stesso albergo in zona Firenze Sud e lo stesso programma con allenamento, o meglio, sgambata al mattino di domani a Coverciano. Questo lo dico, magari se qualcuno vuole andare a scaricare il
tanto
clacson,
non ci sente nessuno.
No, se qualcuno vuole andare a scaricare il clacson in zona Firenze Sud può farlo tranquillamente, tanto insomma, ovviamente non facciamo nome, però è un albergo molto molto importante vicino all'autostrada, all'uscita dell'autostrada.
Molto professionale, questo, Duccio, mi piace la tua discrezione, apprezzabile.
Per far passare una bella notte, sì, a vabbè, tutti i giocatori della Juventus. Comunque, insomma, a parte gli scherzi, il programma è questo per quanto riguarda la Juve. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, i giocatori in questo momento stanno rientrando al centro sportivo, doccia, poi tutti sul pullman, perché direzione ritiro, da notte dormiranno tutti insieme in albergo, e poi domani di nuovo qua al centro sportivo per l'ultima sgambata. È quello il momento in cui Tommaso potranno arrivare magari delle sorprese di formazione,
delle decisioni definitive. Però ad oggi direi che potremmo tirare fuori il più banale dei luoghi comuni, cioè squadra che vince non si cambia.
Esatto, da questo punto di vista possiamo confermarla. Che rivince, è vero. Poi ho sentito già ovviamente quello che avete detto con Angelo e con Alessandro. Le indicazioni della rifinitura comunque vanno verso la conferma del 3-5-2 visto Cagliari in blocco, quindi stessi 11 calciatori. Vi confermo le buone notizie su David Pizarro, perché si è allenato regolarmente anche oggi, quindi non ci sono problemi, insomma il giocatore sta bene, guiderà il centrocampo della Fiorentina. Poi magari la ripercorriamo, però la formazione, però io direi che comunque comunque l'unico dubbio, teniamocelo ancora un po' aperto, riguarda davvero il ruolo di interno destro di centrocampo, perché Aquilani, Mati, Fernandez sono comunque in ballottaggio, però il cileno è avvantaggiato.
Allora, però andiamo reparto per reparto, perché poi dicevamo anche della conferma di Basanta nei tre insieme a Gonzalo e Savic.
Sì, allora partiamo ovviamente dal portiere, sarà Neto a guidare la Fiorentina e a proteggerla dagli attacchi di Tevez e compagni. Difesa a tre con Savic nel ruolo di difensore sul centro-destra, Gonzalo Rodriguez al centro e Basanta ancora una volta nettamente favorito su Tomovic. Ragazzi, a quanto pare per il serbo comunque insomma è un momento un po' particolare, l'abbiamo visto, oltre alle buone prestazioni di Basanta ci sono anche delle gare un po' insufficienti da parte del giocatore serbo, che forse non ha mai nemmeno scordato quello che è successo con la propria nazionale. Io direi che da quella giornata in poi che il suo rendimento si è abbassato, però magari ne riparleremo in futuro. Quindi Basanta titolare sul centro-sinistra, al centrocampo partendo da destra Joaquin, confermato, anche oggi ottime parole spese da parte dell'allenatore sul ex giocatore del Betis di Siviglia, quindi dovrebbe essere ancora una volta confermato nel ruolo di esterno destro a centrocampo, con licenza di affettare Evra, speriamo davvero che possa accadere dal primo al 90° minuto. È chiaro che sulla velocità non c'è confronto, nell'uno contro uno non se ne parla, però Joaquin dovrà avere anche dei compiti difensivi e da questo punto di vista forse è, con tutto il rispetto per il Cagliari, ovviamente la Juventus mette sul banco una quantità di talento e di tecnica nettamente superiore rispetto alla formazione sarda, quindi per Joaquin sicuramente sarà un bel banco di prova. Poi per quanto riguarda il ruolo interno destro di centrocampo, andiamo avanti, ballottaggio Mati Fernandez Aquilani con Mati in vantaggio, Pizarro in cabina di regia, sulla sua sinistra Borja Valero, conclude il centrocampo Marcos Alonso ancora una volta in vantaggio su Vargas per ricoprire il ruolo di esterno sinistro appunto nel centrocampo a 5. Da quella parte dovrebbe giocare Simone Padoin in maglia bianconera, davanti Goku. Quadrado e Mario Gomez.
Goku. Bene.
No, avevo pensato
speriamo
anche,
sia un super
avevo
Saiyan,
pensato sì. anche a Kugo, però è meglio Goku.
Sì, Goku è bello.
Vabbè, abbiate pazienza, insomma.
Lo so.
Bene, comunque Quadrado e Mario Gomez ancora una volta provati là davanti, insomma le indicazioni sono queste, ragazzi, ormai tutta la settimana Vincenzo Montella sta provando come formazione tipo questa qua, anche nella rifinitura, per quello che siamo riusciti a capire è stata confermata questa linea di partenza. Vediamo davvero se domani sera la Fiorentina giocherà appunto con questo 3-5-2. Per quello che siamo riusciti a capire in passato, comunque insomma negli ultimi giorni sono state alternate le coppie offensive anche con Babacar e Marin, è chiaro, perché comunque Vincenzo Montella vuole avere tutte le armi certo. pronte anche a partita in corso.
E poi ricordiamolo, eventualmente ci sarebbe anche Ilicic come alternativa da giostrare e gestire a partita in corso. Lo faccio, voglio dire, solo per dovere di cronaca.
Ecco, sì, tra l'altro
cioè, insomma, c'è anche Ilicic a disposizione.
Sì, tra l'altro proprio contro la Juve, insomma, fece una delle migliori cose in maglia viola, chissà che non possa ripetersi domani sera nel secondo tempo, comunque a gara in corso, perché per il momento è completamente fuori dai ballottaggi iniziali, però chissà che non possa ripetersi domani. Noi lo speriamo, perché comunque qualsiasi giocatore indossa appunto la maglia viola, soprattutto quando davanti c'è la Juventus, insomma davvero noi tifiamo per lui. Tra l'altro, a proposito di Ilicic, ne ha parlato Vincenzo Montella, lo risentiremo nel corso del Pentasport, e devo dire, Tommaso, che tutte le volte che si riaffronta l'argomento Ilicic lui un po', non dico si arrabbia, però comunque puntualizza una cosa, cioè la sua risposta parte sempre da: su Ilicic si è detto troppo, su Ilicic si è scritto troppo e spesso anche fuori misura, e lo dice continuamente, quindi è chiaro, no? Lui lo conosce molto meglio di noi, lo vede tutti i giorni, chissà quante volte ci ha parlato, e lo difende anche, e forse è anche giusto che un allenatore difenda il proprio giocatore in questo modo.
Duccio, grazie.
Ragazzi, ci sentiamo domani.
Assolutamente.
Vediamo un po' che novità ci saranno. La Fiorentina tornerà qua al centro sportivo alle 11 con il Pullman per la sgambata ultima prima poi di Fiorentina-Juventus. Chiudo anche per quanto riguarda una nota sui biglietti, perché ho sentito, ne parlavate nel corso della, insomma, in apertura di trasmissione, perché ho avuto modo di scambiare anche due battute con alcuni tifosi che prima di raggiungere il centro sportivo erano proprio passati dalla biglietteria. Si stavano vendendo gli ultimi biglietti, quelli a scarsa visibilità, con un prezzo ridotto sui 25 euro, e anche quelli stavano andando quasi a fine, quindi da questo
sold
punto di
out.
Vista si prevede veramente tutto esaurito domani.
Sold out. Grazie Duccio.
Ciao ragazzi, ciao ciao, domani.
Chiaramente.
Ah, e sarebbe una bomba, anche perché il favorito non sarebbe Giovinco, ma Coman,
che Kingsley.
Il talento, il fra virgolette Pogba 2, non per il ruolo, ma per l'arrivo, sì, a costo, sì, minimo, sì, come talento da rendere fortissimo. Questa è la prima sorpresa, quindi Tevez in panchina e Coman accanto a Llorente, che rimane favorito, per poi andare con Morata, Tevez con l'Atletico Madrid. E la seconda novità è il modulo, perché potrebbe tornare al 3-5-2 Allegri, cambiando tutto. È tornato al 4-3-1-2.
Turnover massiccio in, sì, vista dell'Atletico, sì, provando, sì, a tradurre queste scelte.
Mentre su Tevez è proprio un discorso relativo all'Atletico. Sul modulo potrebbe essere la contemporanea assenza di Lichtsteiner, di Romulo, e l'assenza di un terzino destro di ruolo, a mettere tre centrali praticamente difensivi.
A quel punto fa la difesa a tre, tiene due esterni.
E può giocare Padoin, sì, esterno, ma non è più un terzino, ma un esterno di centrocampo.
E con Evra dall'altra parte, più alto.
Dall'altra parte, quindi i tre centrali sarebbero, immagino, Bonucci, Chiellini e Ogbonna, con Evra a sinistra, con Padoin a destra, in mezzo Pirlo, e poi si va con Pogba e Vidal.
Sì.
Lì dobbiamo, sì, combattere, perché sono forti, però insomma davanti Coman e Llorente, formazione forte, però Tevez è tanta roba.
Tevez fuori è sicuramente una notizia interessante, e poi andremo anche a Torino a fare il punto sull'allenamento dei bianconeri in partenza in questi minuti per Firenze. Oggi però Vincenzo Montella ha parlato così in sala stampa, la prima parte delle sue parole.
No, è una partita importante, ci teniamo anche noi, al di là dell'avversario che dà grandissimi stimoli, perché affrontare una squadra vincente negli ultimi 3 anni e mezzo in Italia, quindi di per sé è difficile. Ci teniamo a far bene contro un avversario appunto di primo livello, ma sappiamo che è partita complicatissima. Quando affronti un avversario del genere a livello tecnico è molto difficile, ma noi vogliamo regalarci qualcosa di importante sia per noi che per i nostri tifosi, ma soprattutto per la nostra classifica.
Buongiorno, Matteo Barzacchi, sì, Sky Sport. Volevo chiedere cosa bisognerà fare per ripetere una partita come quella della stagione scorsa, e cos'ha questa Fiorentina in più o in meno rispetto a quella squadra?
Ma intanto, per ripetere qualcosa di importante, bisogna avere fiducia, avere sacrificio, avere convinzione, ma al tempo stesso umiltà. Quindi non possiamo permetterci di non giocare al 101% contro avversari di questo livello, e in qualche modo bisogna anche dimenticarla quella partita. E non far fede su quella partita per fare una partita altrettanto importante.
L'altra domanda è sulla Juventus. È più forte quella di Allegri rispetto a quella di Conte?
Ma questo non lo so. Di fatto, insomma, la nuova Juve di Allegri sta dimostrando, anche se ha cambiato modo di giocare in qualche modo a livello tattico, è sempre una squadra quasi imbattibile. Quindi merito a Conte, che ha avuto la forza, la bravura di costruire una mentalità nel tempo, è altrettanto bravo Allegri, che è riuscito a mantenere la stessa identità, la stessa forza, anche cambiando qualcosina, quindi complimenti a loro.
Il ritorno al 3-5-2 sembra abbia dato più certezze alla squadra. Che cosa pensa di questo? Lei a un certo punto ha provato a cambiare anche la squadra per renderla forse più prevedibile.
Non sono così convinto di questo, nel senso che se poi andiamo ad analizzare bene le partite, con Napoli abbiamo perso quando siamo passati al 3-5-2, a Cagliari abbiamo fatto 3 gol nel secondo tempo e siamo passati al 4-3, quindi cambia veramente poco o niente, quindi tutto relativo.
Ecco, Joaquin, lei si può dire che lo ha ritrovato in questo momento in una forma eccellente, perché nella prima parte di campionato era stato poco impiegato.
Sì, sta dimostrando il suo valore, sta dimostrando grande umiltà, grande senso di sacrificio. Probabilmente ha dimostrato qualcosa in più nell'ultimo periodo in allenamento per meritarsi quello che gli sta venendo dato, insomma, in qualche modo. Quindi è merito suo, da parte mia non c'è altro che... Non ce ne sono mai stati dubbi a livello tecnico, perché è un giocatore, insomma, straordinario. Adesso vedo in lui anche quella senso di sacrificio che mi ha portato a cambiare idea.
Ciao Vincenzo, 2 cose. a una partita come questa, la sua squadra chiede più cuore, intensità o più testa fredda?
Chiedo tutto. Si chiede tutto quando si affrontano avversari di primo livello, si chiede tutto. Sicuramente non mancheranno le motivazioni dei giocatori a livello intrinseco, quindi ci vuole lucidità, ci vuole senso di fortissimo di sacrificio oltre misura per fronteggiare i giocatori di questo livello.
Un'altra cosa, ci sono una squadra, una città molto cara per la tua carriera, che sono la Roma e Roma. Ti chiedo se in queste ore hai ricevuto qualche messaggio particolare, qualche telefonata di no, sprone a battere la Juventus.
No, non c'è bisogno, mi sono concentrato esclusivamente sulla partita di domani, a prescindere dal loro campionato, quindi non ho sentito nessuno, anche perché ultimamente, come capita spesso, cambio il numero, quindi.
Ciao Vincenzo, ti chiedo se secondo te sarà più forte la voglia di rivincita della Juventus per quell'incredibile 4-2 oppure la voglia di rivincita della Fiorentina per quell'eliminazione europea che diceva anche Savic in fondo brucia ancora, perché poi nei 180 minuti la Fiorentina dimostrò di poter giocarsela alla pari e fu quella punizione di Pirlo. Quindi secondo te quale tra le due voglie di rivincita può essere più forte domani?
Io non credo in questo, è passato tanto tempo, noi come loro saremmo sicuramente concentrati sulla partita, che ripeto, è difficile per noi, lo è anche per loro in qualche modo, quindi ne sono consapevoli, sono abituati a giocare, avere pressione di questo tipo, così come noi ultimamente ci stiamo abituando a questo, quindi non c'è nessuna voglia di rivincita per quello che è successo l'anno scorso.
E poi ti chiedo, tatticamente, se c'è un aspetto, se ce lo puoi dire, in cui vedi un cambiamento forte nella Juventus tra Allegri e Conte?
No, ma i calciatori sono più o meno gli stessi, credo che il suo cambio sia stato naturale, insomma, avendo tanti centrocampisti forti in rosa, avendo dei calciatori infortunati in difesa, sia inevitabile cambiare qualcosa a livello tattico, cercando di far giocare i giocatori tanto che stanno bene e quelli più forti, quindi credo che sia stato questo il cambiamento, dovuto anche a questo, ma è la mia personalissima opinione.
Vincenzo, no, ti dicevo, io siccome ho un pacco di primavere più di te, ho visto giocare un giocatore della Fiorentina, si chiama Kurt Hambrin, e secondo me fra i tuoi giocatori c'è ora un Marin che potrebbe avere caratteristiche simili. Siccome Hambrin era uno di quelli che in certe partite riusciva a sparigliare, ecco, io te la butto lì, poi dopo tu rispondi, mettendolo fin dall'inizio, non pensi che forse potrebbe anche cambiare qualcosa e potresti disorientarli un po'?
Ma io credo che la Juve è talmente forte che non credo che sorprendendo in qualche modo possa mettere in difficoltà, a meno che, ed era una considerazione che facevo fino a poco fa, a meno che non giochi uno in più e ti risolvi tanti problemi. E se me lo permetteranno, sicuramente Marin potrebbe essere uno dei giocatori più insomma indiziati a giocare.
Ciao Vincenzo. Due cose. Allora, la prima, nelle ultime partite la fase difensiva ha sofferto un pochino. C'è stato, insomma, sia il gol del Verona sia le occasioni non trasformate da Cagliari. Tu stesso mi sembra tu abbia riconosciuto, e ti fa onore, che insomma un po' di fortuna la squadra aveva avuto. Ecco, ovviamente alla Juve non si può concedere vantaggi di questo genere, cioè qualche cosa.
Ma guarda, la partita di calcio è molto, va letta in tanti modi. Intanto a Cagliari abbiamo fatto una buonissima partita e abbiamo concesso qualcosa anche per bravura dell'avversario, perché ripeto, ha fatto 4 gol a Scalare, no? 4 gol all'Inter, 3 a Napoli e 2 alla Lazio con un uomo in meno, quindi vuol dire che qualche qualità ce l'hanno. Però se tu vuoi fare delle buone partite, vuoi provare a vincere soprattutto la nostra squadra, qualche rischio devi correre e non puoi fare altrimenti. Non siamo una squadra che è abituata o costruita per difendersi e giocare nelle ripartenze. Noi anche domani, per fare la partita e per indirizzarla, abbiamo bisogno della gestione della palla e talvolta anche correndo dei rischi, quindi siamo una squadra così. A me sta bene concedere qualche occasione pur di essere pericolosi in avanti. Il problema sarebbe se tu concedi tanto e non crei, allora ci sarebbe qualcosa di diverso, ci sarebbe
bisogno di ricostruire la squadra con caratteristiche diverse, cose che non abbiamo intenzione di fare.
Senti, a proposito di pericolosità in attacco, Gomez come lo vedi? Domenica è sembrato proprio che si è levato un peso clamoroso.
Sì, si è sbloccato, no? Lo aspettavamo tutti, eravamo convinti che ciò avvenisse a breve.
Al 100%,
dici? Sì, sì, lui è assolutamente al 100%, quindi contiamo moltissimo su di lui.
Il Pentasport di Radio Blu.
Sono anche i convocati di Allegri per la gara di domani e sono Buffon, Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Bonucci, Evra e il giovane Mattiello, Pogba, Pepe, Marchisio, Paduin, Pirlo, Vidal e Pereira, Morata, Tevez, Coman, Giovinco e Llorente, gli attaccanti per una Juve, come vi dicevamo e come vediamo sta rilanciando per esempio anche Sky, domani potrebbe fare a meno anche di Tevez in attacco schierando Coman e Llorente, quindi evidentemente pensando soprattutto alla sfida di martedì prossimo contro l'Atletico di Madrid, che vale poi il primo posto nel girone dei Champions. Però insomma, così fosse, rimanesse fuori Tevez, c'è un po' la sensazione che la Juve possa snobbare la Fiorentina in vista della Champions League. Non so se esagero, lo chiedo a Benedetto Ferrara. Ciao Benedetto, ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ci snobbano se non mettono Tevez e fanno a meno anche di Marchisio?
No, non penso, anche perché sicuramente la Champions League per la Juventus è un obiettivo prioritario, perlomeno a provare ad arrivare un po' più in là, visti i deludenti risultati di questi anni in cui ha dominato in Italia. Però non penso che la Juventus possa permettersi di perdere terreno o di snobbare una partita come quella di Firenze. Non è in nessuna logica. Poi il turnover, vediamo insomma se lo fanno davvero, vediamo. Fino a un certo punto
sì, potrebbe anche essere pretattica. E poi insomma, spesso e volentieri abbiamo sentito dire che questa gara la sentiamo soprattutto noi a Firenze, però ad esempio l'anno scorso mi sembra che l'abbiamo accusata parecchio la sconfitta al Franchi, il 4-2 storico.
Ma è stata una grande lezione, vedo, per la Juventus, anche perché da quel momento in poi la squadra ha preso una fiscia assolutamente positiva. È stata una lezione perché come dire, la Juventus fa della grinta, del carattere, la sua arma, invece con molta presunzione si è adagiata sul risultato, non tenendo conto che c'era davanti una squadra che, soprattutto dei giocatori, soprattutto un immenso Pepito Rossi, che appunto sottovalutato ha potuto la squadra ha potuto veramente reagire. Quella è stata una partita incredibile, ovviamente l'abbiamo tutti ancora nel cuore, però ecco, io credo, mi ricordo molte cose di quel giorno, che stavo ripensando anche in queste ore, oggi ho risentito anche in macchina la sintesi della radiocronaca.
Anche noi ogni tanto ci stiamo facendo un pensierino nelle ultime 24 ore.
Però certo, la cosa che devo dire, mi ricordo tra le mille immagini belle, poi c'è quella faccia di Conte che è diventata un po' l'icona di quella giornata, cioè la faccia persa di un allenatore che da grande, grintoso di carattere è diventato un po', come dire, un po' un gatto bagnato.
Sì, un incubo era quel momento. Come l'hai visto il nostro direttore sportivo, Benedetto?
Simpatico, sai, io...
Spieghiamo perché.
Mi sta simpatico. No, c'è stata questa cosa, questa specie di seminario, è una parola terrorizzante, no?
Corsi di formazione, corsi di aggiornamento, sì. Che noi sì, giornalisti, vedessi Sardelli no, come studia.
Tutti gli ordini professionali, giustamente sì. Devono fare. Ovviamente no, in questo caso era una situazione, si parlava di giornalismo sportivo e quindi una cosa, ovviamente hanno invitato anche Frade, il quale però non sapeva bene di cosa secondo me si dovesse poi alla fine parlare, nel senso che sono argomenti anche abbastanza complessi, lui era un po' un imbarazzo, perché in effetti io credo che tra poco la dirà, questo non interesserà i nostri ascoltatori, ma e lui non c'entra in questa vicenda, perché lui non si occupa di comunicazione della Fiorentina. L'idea è che comunque sia tutto molto oramai standardizzato, tutto molto chiuso. Il mondo del calcio, credo, chi come me ha avuto la fortuna di seguire il calcio, ma anche altri mondi, no?
a parte forse la Formula 1 è un mondo ancora più chiuso dal punto di vista mediatico, però è chiaro che oramai comanda gli sponsor, comanda chi paga, le televisioni che pagano, insomma diventa tutto molto, molto, non lo so, standardizzato, non c'è più spazio, certo, per e quindi questo mette in difficoltà un po' tutti, ma soprattutto alla fine secondo me lei ha più un po' l'immagine anche delle società, ma non parlo della Fiorentina, parlo in generale, cioè l'idea che comunque tutto, cioè il figlio della televisione, c'è pochissimo spazio per raccontare delle belle storie, o si ha come paura che il calciatore se parla, no? Se dovessero parlare dicessero chissà che,
ma un danno.
Cioè, in realtà a volte, ma così li tengono distanti a volte un po' la gente, lo dico, ma non perché in realtà questo cambi molto, però è un argomento interessante. Cioè da quando sono le televisioni pagano, cioè oramai da un bel po' di tempo, però oramai il ragionamento è un po' quello, cioè noi parliamo se pagate, no?
Sì.
Che è un ragionamento un po', insomma, o si dice così, allora si muove di conseguenza, oppure insomma si esce da questa ambiguità. Io credo che sia un tema, ma è un tema, ora gli ascoltatori in questo momento non interessa, sembra. Non voglio difendere nemmeno la mia categoria, d'altra parte di errori ne fa tanti, quindi bisognerebbe forse ridiscutere un po' tutto, ecco, ma proprio stamattina giustamente lui poi alla fine non è che il tipo si occupa di questo attualmente alla Fiorentina, quindi non ha né colpe né meriti sulla comunicazione della Fiorentina.
Ma non ho capito com'è andato oggi Pradè, però.
Sì,
hai dribblato la domanda alla Montella.
No, figurati, ma lui ha dribblato, sono state fatte due o tre domande, ma lui ha dribblato con molta abilità.
Va bene, della Juve non ha detto niente?
No, non ha detto nulla, anche perché giustamente parlava Montella poco dopo, quindi non aveva molto, insomma, per correttezza, però è una persona molto corretta da questo punto di vista. E poi sai cosa vuoi dire della Juventus? Qui credo che la Fiorentina viene da una settimana che ha ridato un po' il sorriso a tutti, perché sì. due vittorie in campionato, una in Coppa, comunque sempre una vittoria in trasferta, alle altre due anche in trasferta. Adesso è chiaro che è bello dare continuità. Io credo che comunque, con questo parlavamo anche con Prede, insomma, chiacchierando, è chiaro che è vero che è una partita molto difficile, però insomma noi possiamo essere, se non altro, felici del fatto che la Fiorentina ci arriva nel momento buono.
Il migliore dall'inizio di questa stagione.
Se fosse arrivato un mese fa saremmo stati tutti molto più perplessi. Ci arriva in un momento in cui la squadra sembra aver trovato una bella condizione fisica e una bella autostima e anche un gioco. Con la Juve è una partita bella da vedere, perché sono due squadre che sanno giocare a calcio. E la Fiorentina ha le armi per fare male, anche la Juventus ovviamente, però insomma è una partita, secondo me è una partita aperta. Tra l'altro io ho visto Juventus Torino, non mi sembra la Juventus sia così assolutamente
insuperabile,
squadra... No, sinceramente non mi sembra, il Torino poteva chiuderla, poi come sempre avviene la squadra più cattiva alla fine al sopravvento. Il Torino è stato purtroppo molto ingenuo a giocare quell'ultimo pallone, però insomma il Torino ha avuto anche occasione di chiuderla quella partita, quindi credo che la Fiorentina ha le sue possibilità. L'unica cosa, spero che non si faccia un po', perché quando io vedo che questa squadra fuori casa, come tutte le squadre che amano giocare a calcio fuori casa, a volte più sciolta, più tranquilla, perché ci sono più spazi, no? Però per tutto la Juve non penso che si chiuda in difesa, quindi sarà una partita in cui vivrà di momenti di intensità da parte di tutte le squadre. Ma poi ecco, l'unica cosa, spero che la Fiorentina non soffra un po', cioè trasformi il suo stadio in qualcosa di, appunto, nell'uomo in più, cosa che ultimamente invece ha un po' sentito, forse, no? Essendo più libera mentalmente fuori casa. Invece la squadra deve, se vuole crescere veramente anche in casa, deve fare la sua parte, deve ritornare a vincere, a fare punti, perché è molto importante se hai grosse ambizioni.
Ecco, un uomo in grado, ora magari non di fare proprio il gol che ha fatto Perez con il Torino, però potrebbe essere Cuadrado ancora una volta la chiave di volta di questa sfida, scusa il gioco.
Ma io credo che le partite così, la chiave di volta sono gli attributi con cui vai in campo e la missione che ti dai e gli occhi che hai. gli occhi di tigre e la voglia di vincere, certo. Perché poi è chiaro, tecnicamente esistono i giocatori che ti possono far cambiare la partita, Quadrado è uno di questi, però io sono convinto che la Fiorentina debba invece avere la certezza del suo collettivo, che è la cosa che mi è piaciuta di più in questa ultima fase, quella positiva. Cioè, una squadra ha ritrovato un suo grande equilibrio, innanzitutto per una risistemazione tattica che finalmente ha dato un senso, no? Al fatto che Quadrado sta cercando di adattarsi nel ruolo di seconda punta, a meno che Montella non inventi qualcosa per la partita di domani, ma insomma, se la formazione è la stessa,
così pare, sì.
di Cagliari, una squadra che finché giochi in reggio in quel ruolo fisicamente, secondo me ha equilibrio ma anche una grande spinta offensiva. A me piace questa squadra messa così in campo, e quindi sai che poi Quadrado è l'uomo della giocata, del colpo da fuori, della punizione che va a trovare, questo è chiaro, i giocatori che saltano l'uomo sono quelli che poi alla fine fanno la differenza, deve magari vincere un po' di egoismo tipico del giocatore che è, soprattutto messo in una posizione che non è insomma la sua. Io credo che per un giocatore che nasce sulla fascia, quando si sposta deve trovare dei riferimenti, ecco, vivere con la fascia come riferimento non voglio dire sia semplice, però insomma nella vita ti aiuta. E quando invece ti sposti al centro devi cercare una posizione, Quadrado, ecco, forse lì un pochino si era smarrito un po', invece adesso si sta trovando, e insomma, e poi c'è Mario Gomez che tutti aspettiamo a gloria, Mario Gomez che sa benissimo che un gol alla Juve ci farebbe
però l'ha già fatto 10. Un gol alla Juve col Cagliari, il gol che ha fatto secondo me l'ha fatto con la sicurezza di chi si era lasciato alle spalle gli errori, c'è di che potessi fidare, no?
No, so, ma sì, ma figuriamoci, io mi fido anche perché non ho, perché come dire,
c'è molte alternative.
Esatto, no, ma io quello che volevo dire è chiaro, il lungo della Juve l'ha già fatto, è anche bellissimo, e anche ci ha illuso molto quel gol, no? Sia su di lui che su quello che sarebbe stato il dopo, invece purtroppo è arrivata una posizione di Pirlo e ci ha tagliato fuori dall'Europa. Però quello che penso è che se mi metto nella testa di Gomez e di un ragazzo che sta qui da 15 mesi, ha segnato complessivamente 5 gol, dopo tutto quello che è successo, tra lo stipendio, tra i 20.000 del Frank, tra l'amore di una città e che si era, come dire, sognava con lui, è chiaro che, voglio dire, se noi ragioniamo in termini un po' cinematografici, dobbiamo pensare che domani lui ha la possibilità di cancellare questi 15 mesi di dubbi e di tra virgolette, sofferenze ovviamente sportive, perché poi stiamo parlando di calcio. Quindi io voglio pensare, insomma, che sia possibile tutto questo, ovviamente, anche perché poi logicamente nel cuore del tifoso ogni speranza comunque deve essere viva, no? E quindi insomma io anche su di lui voglio avere fiducia, anche perché poi voglio dire è un giocatore come, questo l'abbiamo capito, e quando è in condizione può fare delle cose fantastiche, e quando non è in condizione è un po' fantozziano, ecco.
Benedetto, grazie, ci sentiamo domani, ragazzi.
Un abbraccio, ciao.
Giglia di questa sfida. Sono anche i convocati di Allegri per la gara di domani, e sono Buffon, Storari, Rubinho, Chiellini, Ogbonna, Bonucci, Evra e il giovane Mattiello, Pogba, Pepe, Marchisio, Paduin, Pirlo, Vidal e Pereira, Morata, Tevez, Coman, Giovinco e Llorente, gli attaccanti per una Juve, come vi dicevamo e come vediamo sta rilanciando per esempio anche Sky, domani potrebbe fare a meno anche di Tevez in attacco, schierando Coman e Llorente, quindi evidentemente pensando soprattutto alla sfida di martedì prossimo contro l'Atletico di Madrid, che vale poi il primo posto nel girone dei Champions. Però insomma, così fosse, rimanesse fuori Tevez, c'è un po' la sensazione che la Juve possa snobbare la Fiorentina in vista della Champions League. Non so se esagero, lo chiedo a Benedetto Ferrara. Ciao Benedetto, ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ci snobbano se non mettono Tevez e fanno a meno anche di Marchisio?
No, non penso, anche perché
sicuramente la Champions League per la Juventus è un obiettivo prioritario, perlomeno a provare ad arrivare un po' più in là, visti i deludenti risultati di questi anni, in cui ha dominato in Italia, però non penso che la Juventus possa permettersi di perdere terreno o di snobbare una partita come quella di Firenze. Non è in nessuna logica. Poi turnover, vediamo, insomma, se lo fanno davvero, vediamo. Fino a un certo punto.
Sì, potrebbe anche essere pretattica. E poi, insomma, spesso e volentieri abbiamo sentito dire che questa gara la sentiamo soprattutto noi a Firenze. Però, ad esempio, l'anno scorso mi sembra che l'abbiamo accusata parecchio la sconfitta al Franchi, il 4-2 storico.
Ma è stata una grande lezione, credo, per la Juventus, anche perché da quel momento in poi la squadra ha preso una fiscia assolutamente positiva. È stata una lezione perché, come dire, la Juventus fa della grinta, del carattere, la sua arma, invece con molta presunzione si è adagiata sul risultato, non tenendo conto che c'era davanti una squadra che, soprattutto dei giocatori, soprattutto un immenso Pepito Rossi, che appunto sottovalutato ha potuto la squadra ha potuto veramente reagire. Quella è stata una partita incredibile, ovviamente l'abbiamo tutti ancora nel cuore, però ecco, io credo, mi ricordo molte cose di quel giorno che stavo ripensando anche in queste ore, e oggi ho risentito anche in macchina la sintesi della radiocronaca.
Anche noi ogni tanto ci stiamo facendo un pensierino nelle ultime 24 ore.
Però certo, la cosa che devo dire, mi ricordo tra le mille immagini belle, poi c'è quella faccia di Conte che è diventata un po' l'icona di quella giornata, cioè la faccia persa di un allenatore che da grande, grintoso di carattere è diventato un po', come dire, un po' un gatto bagnato.
Sì, un incubo era quel momento. Come l'hai visto il nostro direttore sportivo, Benedetto?
Simpatico, sai, io...
Spieghiamo perché.
Mi sta simpatico. No, c'è stata questa cosa, questa specie di seminario, è una parola terrorizzante, no?
Corsi di formazione, corsi di aggiornamento, sì. Che sì, noi giornalisti, vedessi Sardelli come studia.
Tutti gli ordini professionali, giustamente. Devono fare. Ovviamente no, in questo caso era una situazione, si parlava di giornalismo sportivo, e quindi una cosa, ovviamente hanno invitato anche Pradei, il quale però non sapeva bene di cosa secondo me si dovesse poi alla fine parlare, nel senso che sono argomenti anche abbastanza complessi, lui era un po' un imbarazzo, perché in effetti io credo che tra poco la dirà, questo non interesserà i nostri ascoltatori, ma e lui non c'entra in questa vicenda, perché lui non si occupa di comunicazione della Fiorentina. L'imbarazzo è l'idea, è comunque sia tutto molto oramai standardizzato, tutto molto chiuso. Il mondo del calcio, credo, chi come me ha avuto la fortuna di seguire il calcio, ma anche altri mondi, no? A parte forse la Formula 1, è un mondo ancora più chiuso dal punto di vista mediatico, però è chiaro che oramai comanda gli sponsor, comanda chi paga, le televisioni che pagano, insomma diventa tutto molto, molto, non lo so, standardizzato, non c'è più spazio, certo, per e quindi questo mette in difficoltà un po' tutti, ma soprattutto alla fine, secondo me, lei ha più un po' l'immagine anche delle società, ma non parlo della Fiorentina, parlo in generale. Cioè l'idea che comunque tutto, cioè il figlio della televisione, c'è pochissimo spazio per raccontare delle belle storie, o si ha come paura che i calciatori, se parla, no? Se dovessero parlare, dicessero chissà che.
Ma un danno.
Cioè, in realtà a volte, ma così li tengono distanti a volte un po' la gente, lo dico, ma non perché in realtà questo cambi molto, però è un argomento interessante, cioè da quando le televisioni pagano, cioè oramai da un bel po' di tempo, però oramai il ragionamento è un po' quello, cioè noi parliamo se pagate, no?
Sì.
Che è un ragionamento un po', insomma, o si dice così, allora si muove di conseguenza, oppure insomma si esce da questa ambiguità. Io credo che sia un tema, ma è un tema, ora gli ascoltatori in questo momento non interessa, sembra, non voglio difendere nemmeno la mia categoria, e d'altra parte di errori ne fa tanti, quindi bisognerebbe forse ridiscutere un po' tutto, ecco. Ma per stamattina, giustamente, lui poi alla fine non è che il tipo si occupa di questo attualmente, la Fiorentina, quindi non ha
non ha né colpe né meriti sulle, sulla comunicazione della Fiorentina.
Ma non ho capito com'è andato oggi Pradè, però. Hai no, dribblato Pradè, la domanda alla Montella.
No, no, figurati. Ma lui ha dribblato, sono state fatte due o tre domande, ma lui ha dribblato con molta abilità.
Va bene, della Juve non ha detto niente.
No, non ha detto, non ha detto nulla, anche perché giustamente parlava Montella poco dopo, quindi non aveva molto, insomma, per correttezza, Pradè è una persona molto corretta da questo punto di vista. E poi sai cosa vuoi dire della Juventus? Qui credo che la Fiorentina viene da una settimana che ha ridato un po' il sorriso a tutti, perché sì, due vittorie in campionato, una in Coppa, comunque sempre una vittoria in trasferta, alle altre due anche in trasferta. Adesso è chiaro che è bello dare continuità. Io credo che comunque, con questo parlavamo anche con Pradè, insomma, chiacchierando, è chiaro che è vero che è una partita molto difficile, però insomma noi possiamo essere, se non altro, felici del fatto che la Fiorentina ci arriva nel momento buono.
Il migliore dall'inizio di,
esatto,
di questa stagione.
Se fosse
stagione,
arrivato un mese fa saremmo stati tutti molto più perplessi. Ci arriva in un momento in cui la squadra sembra aver trovato una bella condizione fisica e una bella autostima e anche un gioco. Con la Juve è una partita bella da vedere, perché sono due squadre che sanno giocare a calcio. E la Fiorentina ha le armi per fare male, anche la Juventus ovviamente, però insomma è una partita, secondo me è una partita aperta. Tra l'altro io ho visto Juventus Torino, non mi sembra la Juventus sia così assolutamente
insuperabile.
No, sinceramente non mi sembra, il Torino poteva chiuderla, poi come sempre avviene la squadra più cattiva alla fine al sopravvento. Il Torino è stato purtroppo molto ingenuo a giocare quell'ultimo pallone, però insomma il Torino ha avuto anche occasione di chiuderla quella partita, quindi credo che la Fiorentina ha le sue possibilità. L'unica cosa, spero che non si faccia un po', perché quando io vedo che questa squadra fuori casa, come tutte le squadre che amano giocare a calcio fuori casa, a volte più sciolta, più tranquilla, perché ci sono più spazi, no? Però per tutta la Juve non penso che si chiuda in difesa, quindi sarà una partita in cui vivrà dei momenti di intensità da parte di tutte le squadre. Ma poi ecco, l'unica cosa, spero che la Fiorentina non soffra un po', cioè trasformi il suo stadio in qualcosa di, appunto, nell'uomo in più, cosa che ultimamente invece ha un po' sentito, forse, no? Essendo più libera mentalmente fuori casa. Invece la squadra deve, se vuole crescere veramente anche in casa, deve fare la sua parte, deve ritornare a vincere, a fare punti, perché è molto importante se hai grosse ambizioni.
Ecco, un uomo in grado, ora magari non di fare proprio il gol che ha fatto Perez con il Torino, però potrebbe essere Cuadrado ancora una volta la chiave di volta di questa sfida. Scusa, Gio.
Ma io credo le partite così, la chiave di volta sono gli attributi con cui vai in campo e la missione che ti dai e gli occhi che hai. Gli occhi di tigre e la voglia di vincere, sì. Perché poi è chiaro, tecnicamente esistono i giocatori che ti possono far cambiare la partita, Cuadrado è uno di questi, però io sono convinto che la Fiorentina debba invece avere la certezza del suo collettivo, che è la cosa che mi è piaciuta di più in questa ultima fase, quella positiva. Cioè, una squadra ha ritrovato un suo grande equilibrio, innanzitutto per una risistemazione tattica che finalmente ha dato un senso, no? Al fatto che il Cuadrado sta cercando di adattarsi nel ruolo di seconda punta, a meno che Montella non inventi qualcosa per la partita di domani, ma insomma se la formazione è la stessa
così pare, sì.
di Cagliari, una squadra che finché giochi in reggio in quel ruolo fisicamente, secondo me ha equilibrio ma anche una grande spinta offensiva. A me piace questa squadra messa così in campo, e quindi sai che poi Cuadrado è l'uomo della giocata, del colpo da fuori, della punizione che va a trovare, questo è chiaro, quando i giocatori che saltano l'uomo sono quelli che poi alla fine fanno la differenza, deve magari vincere un po' di egoismo tipico del giocatore che è, soprattutto messo in una posizione che non è insomma la sua. Io credo che per un giocatore che nasce sulla fascia, quando si sposta deve trovare dei riferimenti, ecco, vivere con la fascia come riferimento non voglio dire sia semplice, però insomma nella vita ti aiuta. E quando invece ti sposti al centro devi cercare una posizione, Cuadrado, ecco, forse lì un pochino si era smarrito un po', invece adesso si sta trovando e insomma, e poi c'è Mario Gomez che tutti aspettiamo a gloria. Mario Gomez che sa benissimo che un gol alla Juve ci farebbe
però l'ha già fatto un gol alla Juve col Cagliari, il gol che ha fatto secondo me l'ha fatto con la sicurezza di chi si era lasciato alle spalle gli errori, c'è di che potessi fidare, no?
No, ma sì, ma figuriamoci, io mi fido anche perché non ho perché come dire,
c'è
no?
Molte alternative.
Esatto, no, ma io quello che volevo dire è chiaro, il ruolo della Juve l'ha già fatto, è anche bellissimo e anche ci ha illuso molto quel giorno, no? Sia su di lui che su quello che sarebbe stato il dopo, invece purtroppo è arrivata una posizione di Pirlo e ci ha tagliato fuori dall'Europa. Però quello che penso è che se mi metto nella testa di Gomez e di un ragazzo che sta qui da 15 mesi e ha segnato complessivamente 5 gol, dopo tutto quello che è successo tra lo stipendio, tra i 20.000 del franchi, tra l'amore di una città e che si era così sognava con lui, è chiaro che voglio dire, se noi ragioniamo in termini un po' cinematografici, dobbiamo pensare che domani lui ha la possibilità di cancellare questi 15 mesi di dubbi e di tra virgolette sofferenze ovviamente sportive, perché poi stiamo parlando di calcio. Quindi io voglio pensare insomma che sia possibile tutto questo, ovviamente anche perché poi logicamente nel cuore del tifoso ogni speranza comunque deve essere viva, no? E quindi insomma io anche su di lui voglio avere fiducia, anche perché poi voglio dire è un giocatore Gomez, questo l'abbiamo capito, e quando è in condizione può fare delle cose fantastiche, e quando non è in condizione è un po' fantozziano, ecco.
Benedetto, grazie, ci sentiamo domani, ragazzi.
Un abbraccio, ciao.